Allora possiamo aprire le nostre Bibbie in Prima Pietro capitolo 5? Vi sto sorprendendo per la velocità con cui stiamo andando avanti? Bene. Non passerà molto tempo, se Dio vuole, prima di terminare questa epistola. Siamo al capitolo 5, all'ultimo capitolo. E il testo che oggi leggeremo ci porterà a considerare la chiamata al ministero pastorale, la chiamata a essere guide di una chiesa locale. Allora leggiamo questo testo in Prima Pietro 5, versetti da 1 a 4. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Come sempre faccio, anche oggi vorrei chiudere questo momento di lettura con che parole incredibili, meravigliose e profonde. Questo giovane si trovava seduto nell'ufficio del proprio pastore ed era lì per comunicargli il suo desiderio di entrare nel ministero pastorale. Voleva diventare un pastore, era un giovane credente molto in gamba, che aveva tanti doni spirituali, ed era proprio convinto dal Signore che il Signore lo stesse chiamando al ministero pastorale. Era lì con questa certezza e nello stesso tempo era molto teso. Non sapeva come sarebbe andato il suo futuro. E anche il pastore era molto contento di vederlo lì, non era affatto sorpreso, era un giovane in gamba, era un giovane che conosceva da tempo, con cui aveva avuto tante conversazioni, era un giovane che aveva dei doni da parte del Signore, aveva visto anche la sua vita, la sua integrità nel tempo. Di questo il pastore era entusiasta e tra sé e sé pensava: ma quale pastore non vorrebbe trovarsi in una situazione del genere, di avere un giovane promettente che vuole entrare nel ministero pastorale? Allo stesso tempo però il pastore era pensieroso, perché conosceva le fatiche, le prove, le lotte, le difficoltà del ministero, ed era una pressione per quel giovane, sarebbe andato avanti, sapeva quello in cui si stava avventurando veramente, sarebbe stato in grado di sopportare le pressioni che avrebbe avuto da lì a poco, sarebbe stato in grado di pagare il prezzo dell'incarico, oppure da lì a poco l'avrebbe rivisto sulla stessa sedia, scoraggiato, pronto a tornare indietro. Beh, il ministero pastorale non è semplice. Essere guida di una chiesa locale non è per tutti, tantomeno per coloro che hanno il cuore debole. Sarà per questo che a un certo punto molti uomini tornano indietro. Sarà per questo che molte chiese lamentano l'assenza di uomini che possano essere guide. Sarà per questo che sono stati scritti una pila di libri sull'argomento. Sarà per questo che la Bibbia ne parla così tanto, di essere guide di una chiesa locale. Forse anche tu ti senti come quel giovane seduto su quella sedia. Sei desideroso di servire il Signore, ma non sai come fare, hai tanti interrogativi. Senti questa chiamata, ma non hai chiaro il tuo futuro. Forse non ti valuti del tutto adeguato. Oppure sei un membro di chiesa e hai avuto tanti modelli di pastori prima di te, prima di qui, prima nella tua vita, e forse alcuni ti hanno lasciato più dubbi che certezze guardando le loro vite. E così sei confuso, non è chiaro quali siano i compiti, le responsabilità, i pesi e le fatiche che hanno i pastori. Allora, se è così, il brano di Prima Pietro è proprio per noi questa mattina, perché in questo testo Pietro si sta indirizzando a degli anziani, anziani delle chiese locali della moderna Turchia, e sono chiese che sono in grandissima difficoltà a motivo della sofferenza, a motivo della persecuzione, e sta illustrando loro, spiegando loro in cosa consista la chiamata al ministero pastorale. Così darà dei precisi insegnamenti diretti agli anziani, e si soffermerà su tre elementi della chiamata al ministero pastorale, che adesso voglio enunciare e poi entreremo nel dettaglio. Primo elemento è l'esortazione a questa chiamata. Il secondo elemento sono gli avvertimenti per chi riceve questa chiamata. E in terzo luogo, il terzo elemento, la motivazione per questa chiamata. Allora, partiamo dal primo, l'esortazione. Rileggiamo il primo versetto. Esorto, è un'esortazione. Dunque, gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, cosa li esorta? Pascete, il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo. L'esortazione agli anziani è quello di pascere il gregge di Dio. E ci faremo qualche domanda per capire che cosa significhi pascere il gregge di Dio, per capire che cosa sia, in cosa consista questa esortazione. Allora, quattro domande. La prima è a chi? La seconda è da chi? La terza domanda è a cosa? E la quarta domanda è come? Partiamo dalla prima domanda. A chi è rivolto? A chi è rivolta questa esortazione? Pietro dice agli anziani. Chi sono gli anziani? Sono le guide delle chiese locali a cui lui sta scrivendo. Molto bello questo termine che sta usando qui per esorto. Letteralmente significa chiamare più vicino, avvicinarsi per parlare, chiamare da parte. Come se dicesse questo. Sino ad ora ho parlato a tutta la chiesa, ma adesso anziani, avvicinatevi voi perché ho qualcosa da dire a voi. La parola dunque ci porta indietro a quello che ha appena detto e ha parlato di sofferenza. Il contesto è di grande persecuzione per quei credenti. La Chiesa è nella prova, la Chiesa sta passando per il crogiolo di Dio. I credenti hanno bisogno di uomini capaci di guidarli, capaci di prendersi cura di loro. Così Dio suscita nella Chiesa degli uomini perché sono cruciali per guidare la Chiesa che vive in questo mondo. Pertanto Dio prende da parte i pastori e ha qualcosa da dire a loro. È un argomento importante. Ama così tanto la sua Chiesa, perciò si avvicina ai pastori per spiegare nel dettaglio come lui vuole che la sua Chiesa venga trattata. Come vengono identificate le guide di una chiesa locale? Qui sono chiamati anziani. In altri passi del Nuovo Testamento troviamo anche altri termini come pastori o vescovi. Sono tre termini intercambiabili tra di loro, indicano le stesse persone, lo stesso incarico, ovvero quegli uomini che Dio ha scelto e ha chiamato per prendersi cura di una chiesa locale. Il termine anziano non sta a indicare una persona che è avanti con gli anni, che è un vecchio, ma mette in risalto la saggezza, la maturità spirituale che devono avere le guide di una chiesa. E il termine pastore dà l'idea di uomini che guidano, che nutrono, che insegnano la parola di Dio, che si prendono cura. E il termine vescovo significa letteralmente sorvegliante, sovrintendente. E non è da confondere con la figura che forse abbiamo in mente con la Chiesa Cattolica Romana, di questi vescovi che sono a capo di tanti parroci e sono un po' come dei coordinatori di loro. No, hanno a che fare con la Chiesa, non con i pastori. E il termine biblico comunica l'attenzione che è dovuta verso le proprie pecore. Le guide devono essere uomini che guardano dall'alto, ma per intravedere potenziali pericoli, per intervenire, per proteggere, per correggere. Così ogni anziano è pastore, ogni pastore è anziano, ogni vescovo è anziano, ogni anziano è vescovo, ogni leader di chiesa è chiamato da Gesù ad essere anziano, pastore, vescovo. E dobbiamo assicurarci di non confondere chi è stato chiamato dal Signore a tempo pieno, sostenuto finanziariamente dalla propria chiesa, che solitamente per convenzione è chiamato pastore, rispetto all'incarico biblico, al compito, alle responsabilità, alla dignità che il Signore Gesù ha dato a ciascun leader di chiesa di essere anziano, di essere pastore, di essere sorvegliante. Quando la Bibbia parla di anziani, lo fa sempre al plurale, mai al singolare. In Atti 15, versetto 4, è scritto che quando Paolo e Barnaba arrivarono a Gerusalemme, furono accolti dagli anziani, plurale. Una volta che fondava una chiesa, cosa faceva l'Apostolo Paolo? Dopo aver designato per loro degli anziani, plurale, in ciascuna chiesa e così via. La La stessa cosa Paolo ha insegnato a Tito che si trovava a Creta, dicendo: per questa ragione ho lasciato Creta, perché tu metta ordine e costituisca degli anziani, plurale, in ogni città. E cosa accade quando ci sono persone sofferenti nella Chiesa? Giacomo 5 istruisce dicendo: c'è qualcuno malato? Chiami gli anziani, plurale, della Chiesa, ed essi preghino per lui. Puoi cercare in tutto il Nuovo Testamento e vedrai sempre lo stesso schema: anziani, plurale, che guidano una chiesa locale singolare. Non ci sono anziani di tante chiese, anziani singolare, scusate, anziani plurale di una chiesa singolare. Questo è un punto molto importante. La chiesa locale è guidata da un gruppo, da un collegio, da una pluralità di uomini, perché questo è il modo di guidare. Questo modo di guidare protegge la Chiesa da tanti pericoli, dall'errore dottrinale di un singolo, dallo squilibrio di qualcuno, dalla monotonia, dalla stagnazione spirituale, dall'indebita elevazione di un solo uomo, dal dominio malvagio di qualcuno, dalla mancanza di continuità dopo che qualcuno non c'è più. La Chiesa ha tanti bisogni e per questo motivo ha bisogno di essere guidata da un collegio di uomini chiamati da Dio, con peculiarità e doni diversi, che si curano reciprocamente e che possono dare continuità alla vita di una chiesa locale. Gli uomini passano, la chiesa del Signore rimane. Vediamo una seconda domanda riguardo questa esortazione. A chi è la prima? Ma la seconda è: da chi? Da chi arriva questa esortazione? Da Pietro. Che cosa dice Pietro di se stesso? Lui si identifica come un anziano con loro. C'è un vincolo di affetto tra Pietro, queste persone, questi uomini, ma non solo. Questo grande apostolo, uno dei dodici, che aveva avuto un ruolo di spicco fra i dodici discepoli, quel testimone oculare del Signore Gesù, delle sue azioni, dei suoi miracoli, delle sue parole straordinarie, adesso si identifica soltanto come uno di loro. Era stato un apostolo, sì, ma era stato anche la guida della Chiesa di Gerusalemme. Aveva dovuto lui stesso affrontare le gioie e i dolori di essere una guida, aveva dovuto amministrare con altri la vita della Chiesa, prendere decisioni, studiare costantemente il Vecchio Testamento per predicare ai non credenti, per prendere tempo per curare e istruire i credenti, per intervenire in situazioni di peccato come nel caso di Anania e Saffira. Non sta parlando di teoria, Pietro, ma è reduce da un'esperienza lunga 30 anni e sulla base di questa dice: io sono uno di voi. Conosce da vicino questo ministero, questo incarico, queste fatiche, questi pesi, queste gioie del ministero. E dice: io sono con voi, uno di voi, io vi capisco. Io so cosa significa essere anziano. Sapete, le vostre guide hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di qualcuno che dica: io sono con voi. Un anziano potrà leggere anche 1.000 libri per trovare aiuto, ma quanto è preziosa la mano sulla spalla di qualcuno che viene e dice: sono con te, sto pregando per te, preghiamo insieme, stiamo combattendo la stessa battaglia. E questo è quello che noi anziani di Veritas cerchiamo di vivere tra noi. Noi ci incoraggiamo gli uni gli altri, preghiamo insieme gli uni gli altri. Cerchiamo di venirci in aiuto e quando c'è bisogno ci diciamo: ti capisco, sono con te, vai avanti. E come Chiesa vogliamo pregare che il Signore susciti, chiami altri uomini ad aggiungersi al gruppo attuale di anziani per portare avanti questa chiamata. E se il Signore ha messo questo peso sul tuo cuore, allora non scappare più, non tremare più all'idea, però preparati. Renditi disponibile e obbedisci alla chiamata. E vorrei dire che questo invito non è un invito fatto all'acqua di rose, perché Dio non sta offrendo un futuro così roseo alle sue guide. Perché quando Cristo ha chiamato Pietro, a cosa lo stava chiamando? Pietro ce lo dice. Non è stato solo un anziano con loro, ma è uno che è stato testimone di che cosa? Delle sofferenze di Gesù. Ha visto l'odio della gente, la difficoltà del ministero, lo scherno, l'opposizione di uomini orgogliosi e potenti. Ha camminato nel Getsemani, ha accompagnato Gesù verso il Golgota, ha visto la sofferenza del suo Salvatore. E da questa sofferenza lui è stato segnato per tutta la vita. E è un anziano segnato dalle sofferenze e questa epistola è piena di riferimenti alla sofferenza. Ma non solo, perché Pietro dice che certo che come ha conosciuto le sofferenze di Cristo, allora lui assaporerà, parteciperà anche alla gloria di Cristo. Questa è un po' la sintesi perfetta del ministero pastorale. Ci sono momenti difficili, però anche tanta gioia. Si piange tanto e si gioisce tanto. Ci si rattrista e ci si rallegra. Si esulta nel vedere conversioni. C'è tanta gioia nell'ascoltare parole di consacrazione. C'è allegrezza nell'insegnare la parola di Dio. Si è contenti di servire il Signore e le persone. Adesso capite quelle parole dell'Apostolo Giovanni in terza Giovanni. Non ho gioia più grande di questa, di sapere che i miei figli camminano nella verità. Sofferenza e gioia. Il ministero è questo. A chi? Da chi? E poi terza domanda, a cosa? Che cosa sono esortati gli anziani? Abbiamo detto, lo ripetiamo, a pascere il gregge di Dio che è tra di loro, sorvegliandolo. A pascere il gregge di Dio che è tra di loro, sorvegliandolo. E questo era proprio il mandato che Pietro aveva ricevuto dal Signore Gesù stesso, vi ricordate? Dopo il suo tradimento, Gesù risorto si presenta davanti a lui e lui aveva bisogno di essere ristabilito dal Signore. E il Signore pone quella domanda 3 volte, Pietro, mi ami tu? E lui risponde, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene? E fu proprio dopo questa risposta che Gesù gli consegnò il mandato che avrebbe segnato tutta la vita di Pietro da lì in avanti, tutto il suo ministero. Pasci i miei agnelli. E 35 anni più tardi, verso la fine della sua vita, verso la fine del suo ministero, Pietro trasmette questo messaggio, lo stesso messaggio agli altri anziani: pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Pascere è un imperativo. Significa occuparsi, badare, condurre, proteggere, fare tutto ciò che il lavoro di pastore richiede, soprattutto nutrire. Dare da mangiare, cibare con la parola di Dio il gregge, predicare settimana dopo settimana, insegnare a tu per tu, di casa in casa, alla scuola domenicale, cogliendo ogni occasione favorevole, sfavorevole. Per questo il pastore ha bisogno di prepararsi lui stesso, stare da solo lui stesso con Dio, nutrirsi lui stesso della parola di Dio. Ho letto il libro di un pastore irlandese molto bello su Prima Pietro, e a proposito di questo ha scritto queste parole, virgolette: tutto ciò che il pastore fa deve avere le pecore come scopo. Chi è la mia gente? A quale punto sono? Di cosa hanno veramente bisogno? Dove stanno andando? Queste domande devono essere presenti in tutti i momenti del loro dovere pastorale. Il vero pastore deve trascorrere molte ore di settimana in settimana nel proprio studio. Gli strumenti del suo mestiere saranno libri di teologia, di interpretazione e a sfondo biblico sulla storia della Chiesa, eccetera. Soprattutto consacrerà se stesso alla meditazione delle scritture e il suo meditare non sarà mai fine a se stesso. Non le studierà per diventare un esperto di questa o quella branca della conoscenza della dottrina. Il suo obiettivo sarà provvedere cibo spirituale per coloro che lo ascolteranno. Chiuse virgolette, un altro commentatore ha scritto queste parole, riapro le virgolette. Il ruolo del pastore era quello di condurre le pecore verso pascoli fertili e verdi. Da un punto di vista spirituale, dobbiamo portare le pecore nel luogo in cui si nutrono della verità biblica. Il pastore non deve cercare di piacere, ma cercare di nutrire. Non deve solleticare le orecchie, ma nutrire le loro anime. Non deve offrire pasti leggeri a base di latte, ma pesanti verità di cibo solido. Questo è il dovere di un pastore. Siamo principalmente alimentatori di pecore. Un anziano, quindi, un sorvegliante, un pastore, ha il ruolo principale di nutrire. Questo è il suo compito. Ricordate Paolo agli anziani di Efeso? Gli ha raccomandato: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio. Così gli anziani di una chiesa locale hanno una responsabilità che è unica tra tutti gli esseri umani. Vorrei trasmettervi questo peso che io sento molto. Sono l'unico gruppo di persone che sono responsabili davanti a Dio, non solo delle proprie vite, ma anche delle vite delle pecore. E vorrei incoraggiare la Chiesa a questo punto a fare in modo che tutto questo sia possibile qui a Lozzano. La Chiesa per prima deve desiderare di essere nutrita e perciò farà tutto ciò che potrà per dare il tempo necessario alle proprie guide per prepararsi in modo utile per poi essere nutriti. Pregate per le vostre guide, perché possano stare da sole con Dio in preghiera, ricevere la sua guida. Pregate che possano cibarvi e nutrirvi bene. Pregate perché possano veramente essere uomini della parola. E fatelo capire loro con la vostra presenza, con la vostra vita, che voi desiderate ricevere cibo buono, cibo solido. Chiedete loro di istruirvi su qualche aspetto di cui avete bisogno di crescere. E date loro e al Signore la gioia di vedere che siete ubbidienti agli insegnamenti che ricevete dalla parola di Dio. Di chi è il gregge? Pietro dice che il gregge è di Dio. Il Signore Gesù si è incarnato per acquistarsi un popolo, la Chiesa. L'ha acquistata con il proprio sangue, l'ha edificata e poi ha dato doni agli uomini per pascere il gregge. Così gli anziani non pascono il proprio gregge. La Chiesa non è di Tizio, di Caio, non appartiene a un uomo, non è di una denominazione, ma del suo Signore che l'ha riscattata con il suo proprio sangue. E a proposito, questo termine gregge significa esattamente piccolo gregge o prezioso gregge, è una specie di vezzeggiativo. In altre parole, Pietro dice di nutrire quel piccolo gregge di Dio che è in mezzo a loro. Dio ha un solo gregge. E una piccola parte di questo gregge è tra di voi. Il gregge di Dio in tutto il mondo è ripartito in ogni nazione, in ogni città, tra vari pastori che sono chiamati da Dio. E ogni pastore ha la sua parte del piccolo gregge. E al versetto 3 c'è lo stesso concetto quando Pietro avverte di non essere dominatori di quelli che vi sono affidati. Ogni anziano ha una parte del gregge di Dio che ha segnato la sua custodia. Ecco il motivo per il quale è così importante il concetto di appartenere a una chiesa locale, in cui i membri servono, in cui i membri si riconoscono. Gli anziani devono conoscere le loro pecore, nutrendole una a una, sorvegliandole una a una. Sono responsabili davanti a Dio di quelli che sono loro affidati. E la Chiesa è responsabile nei confronti delle proprie guide di amarli, di stimarli, di onorarli. Perché? Domandiamoci. Succedono delle cose strane nelle chiese. Non è Chiesa saltare da un culto a un altro culto online, settimana dopo settimana? Ringraziamo Dio per i culti online, per i predicatori che Dio ci dà, ma queste sono circostanze straordinarie. La Chiesa è fare parte di un gregge riconosciuto, frequentato, amato, con dei pastori identificati con i quali c'è un rapporto stretto, reciproco. È un grave malinteso essere o sentirsi dei battitori liberi, vagare da una chiesa all'altra, da un predicatore all'altro, da una conferenza all'altra, decidendo di non essere membro di nessuna chiesa locale. Non importa se qualcosa è andato storto nel passato. Non importa quello che è accaduto nelle tue esperienze precedenti e forse hai timori o interrogativi per identificarti con una chiesa locale, ma non lo vedi qui l'insegnamento biblico così chiaramente? Uno specifico gregge è affidato. Affidato. Tu sei affidato a qualcuno, in un posto, in un contesto. È biblico che ogni pecora appartenga al suo piccolo gregge guidato dai suoi pastori. Vivi la tua vita cristiana in una chiesa locale dove il Signore ti ha messo e principalmente servi lì, identificati lì, ascolti i tuoi pastori lì, cerca nutrimento lì, esercita la comunione lì, lì il Signore ti ha messo. Quarta domanda di questa esortazione, come? Come gli anziani devono pascere questo gregge? La risposta è sorvegliandolo. Qualcuno trema questa parola? Non vogliamo vigili con le pistole, con le palette? Che cosa vuol dire sorvegliare? Allora, questa parola è un insieme di due parole, la prima parte che significa sopra, la seconda significa guardare, osservare, guardare da sopra. In altre parole vuol dire esercitare sorveglianza, supervisione. Nella mia vita mi sono scontrato tante volte con quest'idea che questo termine è un po' brutto per alcuni e questo è uno dei motivi per cui le persone non vogliono appartenere a una chiesa locale, non vogliono sentirsi sorvegliati. Però c'è un malinteso se abbiamo una concezione negativa di questo termine. Non dovremmo pensare male di questo termine biblico, perché è esattamente il contrario di quello che alcuni pensano. È un'azione che manifesta premura, rifugio, protezione, salvaguardia, difesa. È quell'azione che il genitore fa nei confronti del figlio, dei figli, che necessitano di una protezione, li guarda dall'altro, vuole avere una visuale più ampia, un orizzonte visivo più ampio per proteggerli dai pericoli, dai nemici, per intervenire per tempo da chi potrebbe fare loro del male. In questo senso gli anziani sono sorveglianti. Per usare le parole dell'autore agli ebrei, i conduttori sono coloro che vegliano per le vostre anime. Se un credente si priva di una chiesa locale, si sta privando di questa protezione che Dio invece ha voluto per il suo gregge. Pascere il gregge è una semplicissima esortazione rivolta a semplici uomini, però così piena di significato e di valore. Pregate, preghiamo per i nostri pastori che amino il gregge così da svolgere bene il compito a cui sono stati chiamati. L'esortazione, e adesso secondo elemento di questa chiamata, gli avvertimenti. Gli avvertimenti. Allora, questa è la premessa: se il gregge è di Cristo, se per Cristo è così prezioso tanto da aver versato il suo sangue per riscattarlo, allora Cristo è molto attento a come il suo gregge viene curato. Perciò, a coloro che lui chiama per questo incarico, rivolge tre precisi avvertimenti, e l'enfasi di questi avvertimenti è messa sulla giusta motivazione che devono avere nel compiere la propria chiamata. Guardiamo il primo avvertimento, che è contro la pigrizia. Non per obbligo, ma volontariamente. Prima Timoteo 3 è scritto: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole, aspirazione, desiderio, volontà, devi volerlo. Non fai l'anziano perché non hai trovato nient'altro da fare o per trovarti un'occupazione. Non fai il pastore di una chiesa locale perché finalmente sei in pensione e hai tanto tempo libero. Non sei una guida di una chiesa locale perché non ci sono altri disposti a farlo, allora tocca a me. O perché c'è qualcuno che in famiglia ti spinge e ti fa pressioni. L'unico motivo per cui lo fai è perché desideri farlo. Perché Dio ha messo in te un santo desiderio, c'è cioè un fuoco che brucia in te per insegnare la parola di Dio, per pascere i credenti. Questo desiderio ha a che fare con la vocazione che è un anziano. Senza una chiamata divina, una chiamata così forte da persuadere la tua volontà, non durerai a lungo. Perché le pecore possono essere a volte molto testarde, ribelli, non sempre apprezzabili, e l'incarico potrebbe risultare tanto, tanto faticoso. Bisognerà essere disponibili a fare lunghe conversazioni. Gli anziani devono essere pronti ad agire, anche quando non vorrebbero, stare vicino a chi sta soffrendo, per non dire della santa preoccupazione che hanno per i peccati da confrontare settimanalmente con la Chiesa, per le persone che hanno un cammino pieno di intoppi. Ma nonostante questo quadro, un anziano non può svolgere il suo lavoro come se fosse un peso insopportabile. Deve svolgerlo con gioia, con piacere. Perché Dio non gradisce pastori che malvolentieri si prendono cura del suo popolo. E quando le cose non vanno come ci si aspetta, è facile scadere nella pigrizia. Questo è l'avvertimento. Questo è molto triste. Un commentatore ha scritto: il ministero è un ottimo posto per accogliere persone pigre. Voglio dire, se non vuoi fare assolutamente nulla, puoi trovare una nicchia e chiamarla ministero e non fare nulla. Se E se hai bisogno di qualcuno che ti spinga continuamente, se non sei motivato dalla compulsione dello Spirito di Dio, dalla chiamata che hai ricevuto, dall'urgenza del compito, dalla condizione della Chiesa, dai bisogni del mondo, se devi avere ancora di più per motivarti, allora è un gran problema. Nel suo bellissimo libro L'opera del pastore, che vi consiglio, il puritano Richard Baxter ha scritto questo: l'impegno del ministero pastorale deve essere portato avanti con zelo ed operosità, tenendo conto dell'enorme conseguenza che comporta per noi stessi e per gli altri. Noi cerchiamo di tenere in piedi il mondo, di salvarlo dall'ira di Dio, di migliorare la creazione, di cogliere i benefici della morte di Cristo e di salvare noi e gli altri dalla dannazione, di vincere il maligno, di demolire il regno e di edificare il regno di Cristo per arrivarci ed aiutare altri ad essere partecipi. Com'è possibile svolgere una tale opera con superficialità o pigrizia? Impegnatevi dunque per compierla con tutte le vostre forze. Primo avvertimento contro la pigrizia, secondo, contro l'avidità, guardate, non per vile guadagno, ma di buon animo. Prima Timoteo 3, 3 e Tito 1, 7 riporta che tra le qualifiche di un anziano ci deve essere che non sia avido di illeciti guadagni e non deve essere attaccato al denaro. Allora la Bibbia insegna che i pastori vanno sostenuti finanziariamente, in particolare quelli che sono impegnati a studiare, a predicare la parola di Dio. L'Apostolo Paolo lo insegna: il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Cosa vuol dire vivere? Delle parole? No, di cibo e di vestiti, di casa, vivere. Come fai a vivere? Devi essere accompagnato finanziariamente. Prima Timoteo 5, versetto 17, istruisce: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore. Perché doppio? Perché include l'onore finanziario. Specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. Bue che trebbiava, mangiava del lavoro che stava facendo, mangiava mentre lavorava, del suo lavoro. E se non fosse ancora chiaro, Paolo poi lo dice in modo esplicito: e l'operaio è degno del suo salario, salario, paga, retribuzione, sostegno finanziario. Così, se da una parte la Bibbia insegna che i pastori devono essere sostenuti finanziariamente, senza far la fame, in un mutuo accordo in cui la Chiesa dice a chi insegna loro: tu dai da mangiare a noi il cibo spirituale e noi provvederemo alle necessità materiali tue e della tua famiglia. Dall'altra parte, il pericolo da cui Pietro sta mettendo in guardia sono quelle guide che fanno i pastori non per chiamata divina, ma per denaro. In particolare per arricchirsi in maniera illecita, dice. Si tratta di un guadagno vile, ingordo, disonesto. E purtroppo dobbiamo dire che, soprattutto negli ultimi decenni, la Chiesa ha dato scandalo in questo senso, con questi telepredicatori arricchiti oltre misura, che vivono nello sfarzo più totale, nel lusso, sono diventati essi stessi una macchina per fare soldi. Ma Dio sta dicendo qui che desidera vedere una motivazione diversa nel cuore per cui qualcuno va nel ministero. E questa motivazione è evidente con queste due parole: di buon animo, essere pronti, essere laboriosi, essere entusiasti, avere zelo, tempestività. I pastori non si muovono a predicare da una parte all'altra se guadagneranno abbastanza soldi per predicare il Vangelo. Lo fanno volentieri, sono mossi dallo zelo per la gioia che dà il predicare il Vangelo, per il senso di responsabilità verso i perduti. Primo avvertimento contro la pigrizia, secondo contro l'avidità, terzo avvertimento contro l'orgoglio. Guardate versetto 3: non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Veramente dobbiamo pregare che Dio ci guardi dall'orgoglio, dall'essere dei tiranni che abusano della propria autorità che è delegata per infliggere carichi piuttosto che essere esempi da imitare e portare carichi. Non è strano trovare persone dominatrici all'interno della leadership. Per esempio, l'Apostolo Giovanni ha dovuto scrivere in una lettera, terza Giovanni, ha dovuto affrontare Diotrefe che aspirava ad avere il primato, ed era un esempio cattivo per tutti. È nota la storia di quell'uomo che predicava bene, ma razzolava male. Mentre era sul pulpito, nessuno desiderava che scendesse, ma quando era sceso, guardando la sua vita, nessuno desiderava che risalisse sopra. Spurgeon ha raccontato ai suoi studenti la vicenda di quel giovane uomo che voleva entrare nel ministero e così fu esaminato da questo uomo, Matthew Wilkes. Ed è un racconto molto molto bello di questo uomo, Wilkes, che ha scritto a questo giovane dando l'appuntamento a trovarsi il giorno seguente alle 6 del mattino nel suo studio. E questo ragazzo, questo giovane, abitava molto lontano, a diverse miglia di distanza, ma puntuale alle 6 era lì. E Wilkes non si è fatto trovare per diverse ore. E dopo diverse ore si è presentato e gli ha fatto alcune domande dicendo: giovane, sei un credente? Sì, ami Gesù? Sì. Vuoi diventare un missionario, un pastore? Sì. Bene. Hai studiato per questo? Sì. Proviamo a vedere. Prova a compitare il nome Gatto. E questo giovane è rimasto un po' impietrito e non sapeva dove volesse arrivare dopo tante ore di attesa che era stato lì pazientemente. Però a un certo punto ha detto G-A-T-T-O, Gatto. Molto bene, ha risposto Wilkes. Sapresti compitare, cane? È rimasto un'altra volta impietrito. Non voleva quasi rispondere, ma è stato incoraggiato. Prego, rispondi. E così ha risposto: C-A-N-E. Bene, vedo che con la grammatica te ne intendi. Adesso passiamo all'aritmetica. Quanto fa 2 per 2? E dopo un po' di tempo ha dato la risposta. E poi lo ha congedato. E il giorno dopo Wilkes ha scritto alla missione riguardo a questo giovane, e voglio leggervi quello che ha scritto. Vi raccomando calorosamente questo giovane. Infatti ne ho esaminato debitamente il carattere e la testimonianza, mettendone a dura prova il temperamento, in un modo che solo pochi sarebbero in grado di sopportare. Ne ho saggiato l'abnegazione, costringendolo ad alzarsi di buon mattino. Ne ho saggiato il carattere e l'umiltà, costringendolo perfino a compitare cane e a calcolare 2 per 2. Secondo me sarà un ottimo pastore. Cosa aveva convinto questo pastore di esperienza a spingere nel ministero questo giovane? Il suo carattere, la sua umiltà. L'orgoglio è brutto perché attacca i nostri cuori in maniera quasi invisibile fino a quando li ha trattenuti, incatenati, ghiacciati. Ed è responsabilità di ogni uomo e di ogni anziano crocifiggere il proprio ego quotidianamente per mezzo dello Spirito Santo. L'anziano non deve dominare, schiacciare da un piedistallo, spinto dal proprio orgoglio, ma essere un esempio del gregge, dice Pietro. Per spiegare meglio cosa significhi vivere in mezzo alla gente, qualcuno, un commentatore, ha detto che gli anziani devono odorare di pecora. Essere veri pastori non significa rinchiudersi per settimane in uffici con tutti gli altri pastori che si conoscono e continuare a parlare di alta teologia. Non vuol dire stare da soli per mesi a fare programmi, ma bisogna stare con gli altri per condividere la vita, conoscere la vita e seguirli nella crescita cristiana. Questo è esattamente quello che il Signore Gesù ha fatto. Ha chiamato i discepoli e ha detto: seguitemi. Questo è quello che ha fatto l'Apostolo Paolo quando ha detto ai suoi discepoli: siete miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Timoteo, lui l'aveva ricordato a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, la mia sofferenza. Questo è il ministero. Gregorio di Nazianzio ha scritto riguardo a Basilio: la sua voce rimbombava qual tuono, perché la sua vita risplendeva qual lampo. Così, fratelli e sorelle, pregate per le vostre guide qui a Rozzano, che possiamo essere attenti e vivere badando solennemente a questi avvertimenti. Stiamo parlando della chiamata al ministero, abbiamo visto che ci sono tre elementi: primo, l'esortazione; secondo, gli avvertimenti; e concludiamo con il terzo, la motivazione. Guardate versetto 4. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Che gran finale, Che bella aspettativa, che proiezione verso l'eternità. Queste parole parlano di ricompensa. Perciò sono di grande motivazione, di grande incoraggiamento. Ci sarà un giorno nel quale la fatica sarà ricompensata. Non sempre i pastori ricevono segni di gratitudine per il loro lavoro, mentre lo svolgono, talvolta sono criticati, a volte sono poco apprezzati, qualche volta addirittura sono attaccati. Simone poteva essere migliore, più incisivo, più incoraggiante, più breve, più chiaro. La loro vicinanza personale sarebbe potuta essere più concreta. Le loro scelte per la Chiesa potevano essere più lungimiranti, più utili, e così via, all'infinito. È troppo facile criticare i pastori. Però altre volte i pastori ricevono grandi incoraggiamenti, ma sapete una cosa? Se anche ricevessero tutti gli incoraggiamenti di questo mondo, nessuno avrebbe la potenza che hanno queste parole. La promessa è questa, che quando Cristo apparirà, lui darà la ricompensa. Cristo, il supremo pastore, colui che li ha chiamati, colui che ha guidato la sua chiesa in maniera perfetta, colui che ha affidato questa chiesa a questi uomini infedeli, lui darà la ricompensa. Quale ricompensa? La corona di gloria. In altre parole, la corona che è la gloria stessa. Per questo, a differenza di tutte le ricompense terrene, non appassirà mai. Calvino ha detto queste parole. Ha scritto: se i pastori non hanno questa meta, non potranno mai procedere nella loro chiamata con onestà, perché gli ostacoli saranno innumerevoli e scoraggeranno anche i più prudenti. Hanno spesso a che fare con uomini ingrati, dai quali ricevono ricompense inadeguate, le loro fatiche sono spesso vane, Satana ha talvolta la meglio con i suoi trucchi maligni. Così, per evitare che il fedele servitore di Cristo sia abbattuto, non vi è che questo unico rimedio: guardare alla venuta di Cristo. Che cosa dire al termine di questo testo che abbiamo letto? Beh, che la chiamata al ministero non è per tutti. E non può essere neanche avvicinata con sufficienza. Però Dio ci fa sapere che sta continuando a chiamare degli uomini fedeli per curare il suo gregge. Lo sta facendo, non ha mai smesso di farlo. E se Dio stesse chiamando proprio te questa mattina, che cosa risponderai? Con quali motivazioni ti approccerai? Con quale senso di responsabilità? Non si sta chiamando di una chiamata mossa dall'orgoglio, ma di quella preziosa chiamata divina, verso la quale è necessario rispondere con un santo timore. E se è così, allora spingiti. Se il tuo cuore è infiammato, allora segui la strada che Dio ti sta indicando. Questo sermone però non è soltanto per gli anziani di una chiesa, ma è anche per la chiesa stessa. Che cosa dire alla chiesa dopo queste parole? In quale modo la chiesa dovrebbe relazionarsi con le proprie guide? Beh, risponderò a queste domande con le parole di Ebrei 17, versetto, scusate, Ebrei 13, versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di nessuna utilità. Così questo è il messaggio per la Chiesa: pregate per i vostri conduttori, perché possano essere degli uomini di Dio, prendere seriamente la loro chiamata e avere la forza, avere il tempo, avere la gioia del Signore per portarla avanti. E pregate anche per le loro famiglie, le loro mogli, i loro figli, perché tutti insieme possono diventare ciò che il Signore li chiama ad essere. Volevo terminare questo incontro con un tempo di preghiera per la Chiesa, per il futuro, per i pastori, per qualche chiamata che il Signore sta mettendo nei cuori forse. E così possiamo trascorrere qualche minuto in silenzio, poi chi vuole può pregare ad alta voce e poi chiuderemo questo incontro con un canto, e Andrea, quando vuoi puoi salire poi sul palco.